In primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Come sapete, ieri è stata l'ultima puntata di 24 Mattino Estate, quindi finisce anche il palinsesto estivo di Radio 24. Domani quindi non c'è la rassegna stampa dei quotidiani italiani, che tornerà domenica prossima, ma lunedì alle 6:30 torna 24 Mattino con Simone Spezia e poi dopo il GR delle 8 Paolo Mieli. Fatta questa piccola premessa, oggi, visto che è sabato e riceviamo l'edizione weekend di Financial Times, vi segnalo la prima pagina, dove c'è una foto di Nicole Kidman fotografata ieri al Festival di Venezia, dove ha presentato il suo film Baby Girl con co-star, co-protagonisti Antonio Banderas e Harris Dickinson. Ma l'apertura vera e propria è dedicata ai dati economici delle due principali case d'aste, Sotheby's e Christie's, perché entrambe hanno confermato che non è un buon periodo, che continua il periodo di rallentamento del mercato dell'arte. Sono calati le vendite per quanto riguarda Sotheby's dell'88%, ma anche Christie's ha avuto un calo notevole. Dalla prima pagina vi segnalo poi anche una curiosità: avete sentito della reunion confermata dei due fratelli Gallagher e quindi degli Oasis, che nel 2025 terranno, quello che sappiamo finora, molti concerti nel Regno Unito. E il commento, sapete che il titolo del secondo album degli Oasis è What's the Story, Morning Glory, che tra l'altro è un titolo a cui è stato chiesto, è un titolo di cui è stata chiesta molto spesso la spiegazione ai due fratelli Gallagher, ma resta appunto quasi uno slogan, ed è anche una delle canzoni poi tratte dall'album. E Jo Ellison, che è la direttrice di How to Spend It, di cui ricordiamo Il Sole 24 Ore pubblica la versione italiana, è il magazine mensile del Financial Times e del Sole 24 Ore, e Jo Ellison, che dirige la versione britannica, la versione inglese, si esercita appunto su questa reunion che, come sappiamo, si prevede molto redditizia per gli Oasis. Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che apre sul dato economico più importante di ieri, quello rilasciato dall'Istat sul lavoro. Occupati record a 24 milioni. A luglio oltre 56.000 in più, in un anno i lavoratori sono cresciuti di 490.000 unità. Il tasso di disoccupazione scende al 6,5%, ma aumentano gli inattivi. Richiamato in prima pagina anche un articolo che poi a pagina 4, firmato da Nicoletta Picchio, riprende le dichiarazioni del presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante l'incontro La Piazza che Angelo Maria Perrino organizza in Puglia. Ci aveva anticipato la presenza di Emanuele Orsini, lo aveva fatto lunedì scorso proprio a 24 Mattino Estate, e hanno parlato di molti temi economici, compreso quello delle case a costo ridotto destinate ai giovani assunti. A centropagina una foto di una diga, la grande diga del lago di Turano sull'Appennino in provincia di Rieti. Laura Serafini racconta, per quanto riguarda il settore delle energie rinnovabili idroelettrico, in autunno partono le gare regionali. Poi naturalmente le notizie politiche, quindi il via libera a Fitto come commissario dell'Unione Europea, le parole di Giorgia Meloni che avete sentito anche nel GR, scelta dura ma necessaria, e poi i dati sull'inflazione, erano attesi per ieri sia quelli dell'area dell'Europa sia quelli americani. L'inflazione frena in Europa e negli Stati Uniti, borse sui massimi. Con il Sole 24 Ore, come ogni sabato, in edicola Plus 24, il settimanale dedicato alla finanza e al risparmio, la copertina a questo titolo: terapie di portafoglio. In borsa è esplosa la febbre dei titoli legati alla salute. Dopo i farmaci per l'emergenza coronavirus, sono arrivati quelli per l'Mpox, il vaccino, il vaiolo delle scimmie, e i medicinali per dimagrire. Il calo dei tassi è un asso nella manica del settore, che è molto indebitato. e l'editoriale di Isabella Della Valle, intitolato Biotecnologia, nuova frontiera tra salute e innovazione. Anche qui, come sempre, uno spazio all'arte, o meglio all'economia dell'arte, con appunto la sezione Art Economy, il richiamato in prima pagina all'articolo Occhi puntati sugli artisti emergenti. E con questo però siamo già arrivati al momento di un primo aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno a tutti, grazie per l'ascolto, i messaggi al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che mi suggerisce che Morning Glory è il nome di una pozza di acqua acida nel parco di Yellowstone, il grande parco naturale americano. Corriere della Sera, come molti altri giornali, ha in prima pagina quelle foto, peraltro molto sfocate, di Sharon Verzeni. Ieri, come avete sicuramente sentito, è stato arrestato Moussa Sangare, 31 anni, accusato dell'assassinio di Sharon Verzeni. E questi sono, trovate la notizia, vedremo con toni diversi su tutte le prime pagine, corredata da diverse foto. L'apertura vera e propria però del Corriere della Sera è dedicata a quello che abbiamo visto, la nomina di Fitto, quindi Meloni indica Fitto per Bruxelles, patto con gli alleati. Poi c'è una notazione su quel giallo, viene definito così, per le armi all'Ucraina, perché subito dopo il Consiglio dei Ministri e il vertice di maggioranza e la Lega ha diffuso una nota in cui si diceva contraria all'utilizzo delle armi mandate dall'Italia e dagli altri paesi a Kiev su territorio russo, e poi questa nota è stata ritirata, è stato precisato che non era una versione definitiva, ma appunto secondo il Corriere della Sera è un giallo su quella nota. Sharon uccisa dall'uomo in bici, due punti, non so perché tra le prime dichiarazioni trapelate di Moussa Sangare c'è appunto che non ha fornito alcun movente per il delitto. La Repubblica, Kiev, governo spaccato, quindi un'apertura diversa. Dal vertice trapela la divisione sull'Ucraina, perché del vertice, come abbiamo visto, si è parlato di molti temi economici, però Repubblica sceglie appunto di titolare in modo meno sfumato di quanto ha fatto il Corriere della Sera su questa posizione probabilmente diversa sulle azioni che l'Ucraina può intraprendere su territorio russo con le armi mandate dai paesi occidentali, Italia compresa. La Lega contraria a qualsiasi azione in territorio russo. Meloni stoppa Salvini. A centropagina le foto di Moussa Sangare, killer di Sharon Verzeni, uccisa senza un perché dall'uomo in bici. Nella colonna Mappamondi, che richiama in particolare gli articoli dall'estero, ci sono due richiami. Uno a un reportage di Gabriella Colarusso, Afghanistan, l'editto che vieta alle donne di parlare in pubblico. È un editto dei talebani di qualche giorno fa, di cui finalmente possiamo dire si comincia a parlare. Ha preso posizione anche l'ONU, ma sarà difficile che cambi qualcosa. E poi un articolo di Tonia Mastrobuoni, che, come ci ha spiegato qualche giorno fa, seguirà le elezioni in Turingia, in Sassonia, che si terranno domani. Viaggio in Turingia, dove l'ultradestra domenica sogna la vittoria alle urne. Si tratta di due lenda dell'ex Germania Est. La Stampa, subito sotto la testata, virgolettato dell'assassino di Sharon Verzeni, volevo solo uccidere, ho trovato Sharon. A centropagina una foto di Björn Höcke, il leader della AfD in Turingia, l'articolo di Husky Audino, Germania nera. Però a centropagina un titolo simile a quello di Repubblica, armi a Kiev, Meloni stoppa Salvini. Il Giorno, sia Fitto, Meloni richiama all'unità, il governo indica il ministro come commissario europeo, la Premier avrà un ruolo adeguato, lui ha fatto sapere, pronto a dare il mio contributo. E poi anche qui invece la parola è la stessa usata dal Corriere, al vertice dei leader è giallo sull'Ucraina, restano i nodi su pensioni e autonomia, perché a quanto è trapelato su questi due grandi temi, quello appunto della ulteriore riforma delle pensioni e sulla legge sull'autonomia differenziata, per la quale si stanno raccogliendo le firme per chiedere un referendum abrogativo di quella stessa legge. Su questi due grandi temi pare ci sia stato un rimando, verranno affrontati, ma non è successo ieri. A centropagina anche qui una foto di Mussa Sangare: ho ucciso Sharon senza un motivo. E anche sul Giorno c'è spazio per il Festival di Venezia con una foto di Nicole Kidman, ma anche, ed è l'unico quotidiano che dà così tanto spazio a questa vicenda, ai focolai di peste suina e quei maiali sepolti, poi errore a catena, il focolaio zero della peste suina. E c'è un approfondimento da questa sorta di zona rossa decisa in Lombardia, ma anche poi gli allarmi degli allevatori, perché molti maiali vengono soppressi in modo preventivo e quindi naturalmente mettono a rischio l'attività degli allevatori. Ricordiamo che la peste suina non si trasmette all'uomo, ma è estremamente contagiosa tra i maiali, e che, lo spiega bene il Giorno, ma ci sono anche articoli, ci sono stati anche allarmi nei giorni scorsi, alcuni paesi, in particolare in Asia e in particolare la Cina, hanno già messo dei freni alle importazioni di carne, di prodotti da carne suina dall'Italia. Il Messaggero, a centropagina anche qui la manovra, quindi manovra famiglie e imprese, vertice con gli alleati, Meloni invita alla prudenza, stop a quota 41. Ecco, questo per ora appunto si è saputo, c'è l'ipotesi circolata di ripristinare quota 41 per le riforme, per ora è stata accantonata. Taglia a cuneo e IRPEF, sgravi per le assunzioni. A centropagina è subito sopra, e quindi subito sotto la testata, anche qui le foto di Sharon Verzeni e Mussa Sangare: non so perché l'ho uccisa. L'editoriale è di Romano Prodi, dedicato alle elezioni americane, alla campagna per le presidenziali che si terranno il 5 di novembre. Ne abbiamo parlato ieri, nella notte tra giovedì e venerdì nostra. C'è stata la prima intervista di Kamala Harris, al suo fianco c'era il candidato vicepresidente Tim Walz, fatto negli studi della CNN la giornalista della CNN Dana Bash. Kamala Harris in circa un'oretta e il suo vice hanno toccato moltissimi argomenti, le interpretazioni di questa intervista sono diverse. Oggi Romano Prodi scrive: Kamala centrista tra parole e omissioni. Vi leggo le prime righe. Non è mai facile fare previsioni attendibili sulle elezioni americane, ma l'esercizio risulta quest'anno ancora più difficile, non soltanto per i continui colpi di scena che vanno dall'attentato a Trump alla rinuncia di Biden, ma anche per la novità della contesa che si è aperta dopo questi due imprevisti eventi. Anche il Messaggero richiama il red carpet di Venezia, dove quest'anno ci sono stati già finora, ma ci saranno nei prossimi giorni, perché si concluderà poi nel prossimo weekend, sfilate di, in particolare, divi americani, perché erano due anni praticamente che non succedeva. L'anno scorso, perché durante il Festival di Venezia c'era lo sciopero degli sceneggiatori e il divieto per gli attori di presenziare a grandi eventi fuori dagli Stati Uniti, e l'anno prima era ancora un anno frenato dalle conseguenze del Covid, e quindi quest'anno grande appunto affluenza di in particolare attori americani. Avvenire, le agende per l'autunno, questa è l'apertura principale. Il Consiglio dei Ministri decide l'indicazione di Fitto per l'Unione Europea, sul tavolo anche le nomine Rai e la finanziaria, sull'Ucraina è un caso la nota diffusa dalla Lega. E i due dati economici in prima pagina sull'Avvenire, quindi disoccupazione ai minimi dal 2008, 24 milioni di persone al lavoro, e poi quello sull'inflazione che in Europa scende al 2,2%, e quindi davvero la Banca Centrale Europea è pronta a tagliare i tassi, così scrive l'Avvenire. Sapete che una delle missioni della Banca Centrale Europea è quella di tenere l'inflazione al 2%, e vedremo se questo 2,2% è sufficiente per arrivare a quel taglio degli interessi da più parti evocato e da molto tempo. sull'Afghanistan la foto centrale, l'Afghanistan rompe con l'ONU, no alle critiche sulle donne. Rottura totale tra l'Afghanistan e l'UNAMA, la missione di assistenza delle Nazioni Unite. Il governo, attraverso il ministero che funge anche da polizia morale, ha annunciato che non intende più cooperare. La decisione arriva dopo che la missione si era dichiarata preoccupata dalla legge che impone in particolare nuove restrizioni alle donne. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, il quotidiano di Genova, perché sapete che si sta cercando un candidato sia per il centro-sinistra sia per il centro-destra per le prossime elezioni anticipate, per scegliere, per eleggere il presidente della regione dopo le dimissioni di Toti. E il Secolo XIX titola così: Liguria rispunta Rixi, che è un esponente della Lega che però nelle settimane scorse aveva detto di non essere disponibile. Al vertice nazionale del centrodestra dubbi leghisti su Ilaria Cavo, che è invece l'altra candidata. Nel sondaggio decisivo sarà inserito anche il nome appunto del viceministro Rixi. E per quanto riguarda invece il centrosinistra, Orlando del PD vuole risposte. La mia candidatura in campo fino a domani. Vedremo se appunto domani questo ultimatum di Orlando scadrà o verrà prorogato. All'interno ovviamente del Secolo XIX ci sono molti approfondimenti su queste vicende politiche della regione, che però si riflettono anche naturalmente a livello nazionale. Il giornale a centropagina una foto di Moussa Sangare, ha ucciso Sharon senza un perché. Subito sotto la testata però un virgolettato: un nuovo patto di maggioranza, Meloni trova la quadra con gli alleati, ora una manovra seria con meno tasse. Il Fatto Quotidiano, come Il Giorno, dà grande spazio alla peste, all'emergenza peste suina, ma mette insieme anche gli altri dati che aveva riferito ieri ma anche nei giorni scorsi, cioè quello sui mancati rimborsi agli allevatori, in particolare che hanno avuto danni durante l'alluvione in Emilia Romagna dello scorso anno. E il Fatto Quotidiano individua come unico colpevole il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Il titolo è questo: dall'alluvione ai maiali, Lollo incapace di tutto, la peste suina assedia Milano, allevatori contro il ministro. Danni da 20 miliardi, minacciati da 4,5 milioni di capi lombardi, strade ancora interrotte in Emilia Romagna, quindi appunto mette insieme le due cose. E sulla prima pagina del Fatto Quotidiano lo vedremo, perché è uno dei giornali che dà più spazio all'evoluzione della crisi di governo in Francia. Castè, così Macron apre la sfida a Le Pen, la candidata delle sinistre, spiega questo in un'intervista al Fatto. E poi gli approfondimenti sono alle pagine 8 e 9, perché come abbiamo ricordato anche nei giorni scorsi, finita la tregua olimpica voluta dallo stesso, annunciata dallo stesso presidente Macron, la Francia dal 7 luglio, quando ci sono state le elezioni anticipate per il rinnovo del Parlamento, è senza un governo, perché quello in carica è dimissionario, di Gabriel Attal, e non si riescono a sbloccare i negoziati, diciamo così, le trattative per scegliere un nuovo primo ministro e quindi formare un nuovo governo. E su questo però ci lasciamo e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ce ne mancano ancora alcune. Libero ha una foto dell'assassino di Sharon Verzeni, il killer che imbarazza la sinistra, figlio di immigrati, occupava una casa, picchiava le donne. Parte lo scontro tra PD e Lega. E poi dà molto spazio Libero alla smentita della notizia data su Dagospia della scomparsa di Umberto Bossi. Umberto Bossi è ancora vivo e lotta col Carroccio per l'autonomia. L'editoriale di Mario Sechi mette insieme un po' le vicende politiche dell'Europa in questo momento, di Francia e Germania abbiamo parlato, e Mario Sechi però in un editoriale intitolato Il nuovo patto di maggioranza gela i gufi rossi, dice, perché poi il senso dell'editoriale è: comunque in Italia c'è un governo stabile, Meloni ha rinnovato il patto di maggioranza, e poi scrive: diamo un'occhiata in giro, in Francia il presidente Emmanuel Macron fa bricolage a caccia di un governo che non risolverà la crisi politica e sociale, in Germania domani si vota in Sassonia Turingia, il cancelliere Olaf Scholz vede nero. In Spagna il premier Pedro Sanchez anticipa il congresso del suo partito, il Partito Socialista, il PSOE, per mettere al riparo i sanchistas dai guai provocati dall'alleanza con i secessionisti catalani. Nel Regno Unito il premier laburista Keir Starmer rivela tutta la sua grettezza, parole di Mario Sechi, spostando dallo studio di Downing Street il ritratto di Margaret Thatcher, un gigante della storia politica del Novecento, forse una gigantessa più che un gigante. Questa è un'altra delle piccole polemiche dall'estero, cioè che appunto Keir Starmer ha fatto spostare questo ritratto di Margaret Thatcher, forse la premier conservatrice più famosa del dopoguerra britannico. La verità: tutte le volte che Bergoglio ha commesso peccato grave, il riferimento è alle parole di Papa Francesco, che ha detto che si commette peccato respingendo gli immigrati, e La Verità ha ribattezzato questo monito di Papa Francesco l'undicesimo comandamento, e oggi scrive: l'undicesimo comandamento ha un valore intermittente. Il Papa diceva: ogni paese deve accogliere quanto può, quanti ne può integrare, quindi non tutti, gli altri vanno respinti, che è quel che chiedono i vescovi africani. A centropagina una foto di Sara Giudice, qui la vicenda è quella che credo ormai conosciate tutti, era in prima pagina sulla Verità di giovedì, era sui giornali poi, su tutti i giornali ieri, ed è questa vicenda di Sara Giudice e del compagno, alcuni lo chiamano compagno, alcuni marito, non so, comunque Sara Giudice è giornalista di Piazza Pulita, quindi la trasmissione condotta da Corrado Formigli sulla 7, e Nello Trocchia, giornalista del Domani, sono accusati di violenza sessuale ai danni di una collega giornalista della RAI. Il PM aveva deciso di archiviare queste accuse, ma ora la giornalista che accusa gli altri due di violenza sessuale si oppone. E oggi, ieri La Verità era discreta su tutte queste polemiche, oggi in prima pagina la giornalista Sara Giudice, due gli articoli, uno di Simone Di Meo che, con appunto le parole della Giudice, non c'è stato stupro, ci stava, la giornalista della RAI, che risponde: non è vero, mi sono saltati addosso. E poi un commento di Maddalena Loi: se gli accusati sono amici, si scopre che la vittima non ha sempre ragione. Il Foglio torna sulla gustosa, chiamiamola così, per ridere anziché piangere, vicenda del ministro Sangiuliano e della sua consulente Maria Rosaria Boccia. Consulente perché c'è questa zona grigia sul ruolo di questa signora Maria Rosaria Boccia, che molte foto documentano presente sia al Ministero della Cultura sia in riunioni di commissioni in Parlamento, o meglio di riunioni in Parlamento, una particolare su questa iniziativa Wedding Surgery, che non ho neanche ben capito di che cosa si tratti, comunque era un'iniziativa ufficiale del Parlamento. Poi aveva postato, lo riassumo, ma forse tutti l'hanno seguita perché appunto è molto gustosa, specie in estate, poi aveva postato sui suoi social di essere stata, ringraziando di essere stata nominata per i grandi eventi dal ministro Sangiuliano. Dopodiché è stata una ridda di smentite, con Sangiuliano che era a Venezia, per essendo il ministro della cultura, per il Festival del Cinema, ma poi con la moglie peraltro, ma poi si è dileguato. E oggi Carmelo Caruso riassume un po': ultimo Sangiuliano Pompei, riunioni, chat, la consigliera Boccia, secondo alcune altre nuove indiscrezioni, avrebbe dovuto gestire niente meno che il G7 cultura. Non è gossip, ma irresponsabilità al comando. Giuliano Ferrara, invece fondatore del Foglio, pubblica un articolo in prima pagina intitolato «Non è con la paura che si aiuta Kiev». Stati Uniti e Europa temono l'escalation militare, italiani, Crosetto e Meloni si rendano conto che l'appeasement non funziona contro Putin. La logica della botte piena e la moglie ubriaca è un'illusione. Claudio Cerasa invece commenta la nomina di Fitto a commissario europeo, i punti del patto segreto Meloni-Ursula, la non fiducia concordata, i voti offerti a Ursula seppur non esplicitati, la garanzia di avere un commissario che conti quanto la Francia. Patto opaco? Ecco da cosa si misurerà il successo o il flop di Meloni in Europa. Mentre Salvatore Merlo si dedica a Elly Schlein, leader del PD, il mistero di Elly, chiedetele tutto pure di Conte e di Renzi, ma non dove è stata in vacanza. Il manifesto Rieccoli, la foto è dei tre leader della maggioranza, quindi al centro Giorgia Meloni e alla sua destra e alla sua sinistra Matteo Salvini e Antonio Tajani, entrambi vice premier nonché leader della Lega e di Forza Italia, e anche Matteo Salvini ministro delle infrastrutture e Antonio Tajani ministro degli esteri. Facciamo finta che tutto va bene. Dopo un'estate di litigi il vertice di maggioranza si chiude con un comunicato che glissa su Ius Scholae, nomine Rai, balneari e autonomia. Parole vaghe anche sulla manovra senza coperture, ma una svista rivela le distanze sull'Ucraina. Il riferimento è a quel comunicato diffuso e poi ritirato dalla Lega, dove c'era quella frase che la Lega appunto era contraria all'utilizzo delle armi date dall'Occidente, in particolare dall'Italia, per azioni offensive su territorio russo. Vi segnalo la prima pagina del Riformista, c'è un'anticipazione di Aldo Torchiaro. Secondo questa ipotesi, Ursula von der Leyen nominerà un commissario alla difesa. Sappiamo che l'Unione Europea non ha una politica comune per la difesa, non ha un commissario per la politica estera, c'è l'alto rappresentante, ma come sappiamo non è l'interprete di una politica comune, perché la politica estera, così come per la politica della difesa, viene fatta dai singoli ministeri dei singoli paesi. È un nodo di cui si parla da molto tempo. Sappiamo che per esempio si è anche ventilata l'ipotesi di avere un esercito europeo, che al momento non abbiamo, e quindi vediamo se poi succederà appunto questo. Tiziana Maiolo, che collabora con il Riformista, torna sull'arresto di Leonardo Bertolazzi, latitante dal 1980, condannato in contumacia a 27 anni di carcere per l'appartenenza alle Brigate Rosse, e riassume un po' quanto queste vicende siano controverse, perché ci sono stati anche episodi in Francia e vedremo come se verrà estradato Leonardo Bertolazzi. Ci sono commenti anche su tanti altri giornali su questa vicenda. Torniamo sul Sole 24 Ore, e visto che abbiamo parlato delle banche centrali, vi segnalo la rubrica Falchi e Colombe di Donato Masciandaro, che partendo anche da quello non molto che ha detto Kamala Harris sulle sue politiche economiche, quindi partendo da quello e partendo da quello che finora ha detto Donald Trump sulle scelte economiche che farà e naturalmente sulle scelte economiche che ha fatto quando era presidente, scrive Donato Masciandaro il dollaro, il debito e la trottola di Donald Trump. E vi leggo le prime righe. Cosa accadrà al dollaro e al debito americano nei prossimi mesi? Dipende da chi vince le elezioni presidenziali a novembre e di riflesso dalla reazione della Fed, la banca centrale. Se l'obiettivo principale è la stabilità degli Stati Uniti e di riflesso dell'economia mondiale, la vittoria della candidata democratica Kamala Harris è l'evento più auspicabile. Se invece il vincitore dovesse essere il repubblicano Donald Trump, l'instabilità sarà più alta, perché il rapporto tra la Trumponomics e la logica è lo stesso che intercorre tra una linea retta e una trottola. E spero che nessuno accusi Donato Masciandaro professore di politica economica, di essere parziale. La sua è proprio una valutazione, se volete, delle dichiarazioni fatte fin qui, in particolare da Donald Trump, su quelle che potrebbero essere le sue scelte economiche se vincesse il 5 di novembre. Vi segnalo, perché domani, come vi ho ricordato all'inizio, non saremo in onda, quindi non potremo citare i giornali e non potremo citare la Domenica del Sole 24 Ore, Stefano Salis, che della pagina dei commenti e della Domenica del Sole è responsabile, anticipa domani un approfondimento su Riccardo Muti, un Attila, eroe solitario e i saperi trasferiti, quindi domani appunto questo racconto sulla Domenica di Riccardo Muti. Come sempre dal Sole 24 Ore la pagina sulle Paralimpiadi, curata da Maria Luisa Colledani, inviata a Parigi. In fuga dalla Colombia, vi spiego come scherma e Italia mi hanno accolto. Un incontro con Amelio Castro Grueso, l'atleta del team rifugiati, vive a Roma, si allena con la nazionale azzurra. Sono qui per dimostrare che lo sport salva e rigenera. E poi quella bellissima nave scuola, che secondo alcuni è la più bel veliero che esista, parlo dell'Amerigo Vespucci, che in questo momento è a Tokyo, e Giovanna Mancini racconta la tappa di Tokyo, chiude con 63.000 visitatori al Villaggio Italia in 5 giorni, 25.000 visite a bordo dello storico veliero. E il ministro Guido Crosetto ha commentato: abbiamo rafforzato con questo viaggio il legame con il Giappone. L'Amerigo Vespucci appunto è andata in giro per il mondo, salpata da Genova nel luglio del 2023, dove rientrerà giugno del prossimo anno. La nave scuola della Marina Militare toccherà nel suo tour quasi 40 città di 31 paesi. Torna Food 24 dopo la pausa estiva e l'approfondimento di questa settimana dedicato al vino. Giorgio Dell'Orefice racconta: i gusti cambiano la vendemmia, le cantine puntano sui bianchi. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche qui un riassunto della complicata vicenda ligure. Apertura dei 5 Stelle al PD, si può arrivare al candidato unico. Progressi su Orlando, deputato del Partito Democratico, ex ministro, papabile candidato del centrosinistra alle prossime regionali in Liguria, però c'è il cosiddetto scoglio Renzi. Intanto però dovrebbe esserci appunto a breve l'ufficializzazione delle candidature da una parte e dall'altra. Giuseppe Alberto Falci riassume la vicenda di Maria Rosaria Boccia: foto coi ministri, selfie nei palazzi, il giallo della non consigliera che ora tutti negano di conoscere. Lei si scaglia contro lo staff di San Giuliano per l'incarico smentito. E noi invece ci lasciamo qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità.
In primo piano.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon sabato, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666, all'ascoltatore che mi dice come sarebbe che domani non andate in onda. No, domani, come ogni domenica nel palinsesto estivo, non c'è la rassegna stampa, questo intendevo, ma naturalmente ci sono i GR, le altre trasmissioni in diretta e il palinsesto come ciascuna delle ultime 5 domeniche. Eravamo sulla Corriere della Sera e vi segnalo due pagine che aggiornano, e non sono certo aggiornamenti che fanno ben sperare, sulle due guerre. Quella in Ucraina, iniziata dalla Russia con l'invasione del 22 febbraio 2022, e l'articolo di Francesca Basso, in particolare dà conto degli sviluppi a Bruxelles. Kiev silura il capo dell'aeronautica sull'uso delle armi scintille nell'Unione Europea. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Borrell, in uscita, perché è già stata nominata la sua chi succederà Borrell, che è Kaya Kallas. Borrell: permettere di colpire in Russia non è essere in guerra con Mosca. E poi l'aggiornamento dalle varie zone di guerra, quindi Zelensky e Sirski, critiche per le trincee sguarnite, il Donbass ora è a rischio, questo perché l'offensiva decisa da Zelensky nella regione del Kursk in Russia ha sguarnito appunto il Donbass. Secondo Marta Serafini, inviata in Ucraina, i russi sono a 8 chilometri da Pokrovsk, un hub logistico vitale. E dall'altra parte abbiamo gli articoli di Lorenzo Cremonesi e Davide Frattini. Lorenzo Cremonesi, da Tulkarem in Cisgiordania, racconta: nei luoghi della battaglia ci vogliono cacciare dalla nostra terra, tra i palestinesi, macerie e collera. Qui ora sceglieremo Hamas. E poi, sul fronte del governo israeliano, Davide Frattini, inviato a Gerusalemme, spiega la rabbia e il no di Gallant contro Netanyahu, così condanni gli ostaggi. Quindi veramente non c'è concordia su nessuna delle scelte prossime su questi due scenari di guerra, se non forse speriamo che resti viva questa ipotesi, se non quella della tregua per iniziare la vaccinazione dei bambini contro la poliomielite nella striscia di Gaza. Un aggiornamento, visto che lo abbiamo fatto nei giorni scorsi, da quando è iniziata il 22 agosto, sulla Coppa America. Gaia Piccardi, inviata a Barcellona: il vento costringe Luna Rossa agli straordinari, tornano i kiwi, cioè i neozelandesi, detentori della Coppa, oggi nella Witton Cup, doppio impegno per gli italiani, riparazione record per il Defender, che è appunto Emirates Team New Zealand, e Alinghi invece, che perde ancora. Un sondaggio di Antonio Noto su Repubblica, sulla Ius Scuole, con questo titolo: gli italiani scelgono lo Ius Scuole, lo Ius Soli convince solo a sinistra. Il tema naturalmente è quello della riforma delle regole per ottenere la cittadinanza italiana. Ius Scuole vorrebbe dire, e qui però andrebbe poi precisato i termini, e non è ancora stato fatto, quanti anni di scuola dell'obbligo per ottenere la cittadinanza. Lo Ius Soli invece sarebbe ottenere la cittadinanza per il fatto di essere nati su suolo italiano. E vi dicevo, l'approfondimento sull'Afghanistan, su Repubblica, pagina 17: il regime talebano ci ha tolto anche la voce, una scuola clandestina è la nostra resistenza. E approfitto per ricordarvi, e potete trovare tutto sul sito argoscia.org, le iniziative appunto dell'associazione Argoscia, fondata dal nostro ex collega Marco Niada, ce lo ha raccontato lui stesso qui a Radio 24, che continua con un pazientissimo lavoro di, in qualche modo, dialogo con i talebani ormai da 3 anni, da quando c'è stata la ritirata degli americani e di tutte le forze alleate dall'Afghanistan con il ritorno dei talebani. Ma questa associazione continua in qualche modo a cercare un dialogo con i talebani per non chiudere le scuole per le bambine. Ma qui il tema è anche questo nuovo editto che vieta alle donne di parlare in pubblico, e Gabriella Colarusso racconta la storia di una giovane che insegna ad altre come sopravvivere. Dell'articolo di Tonia Mastrobuoni vi ho detto, appunto, vediamo domani i risultati in Turingia e Sassonia. Ci sono poi altre elezioni in programma: 22 settembre nel Brandenburgo e il 28 settembre invece del 2025 sono in programma quelle federali, anche se, e sarebbe una cosa molto strana, un inedito per la Germania, per le difficoltà del cancelliere Scholz e della sua coalizione si era addirittura ipotizzato elezioni anticipate. Nel frattempo, appunto, vediamo cosa succederà domani. Laboratorio Turingia tra esoterici e neonazi, l'ultradestra di AfD cerca il record storico. Sia Repubblica sia l'Avvenire, ma vi segnalo la pagina di Repubblica, parlano di questo imminente viaggio di Papa Francesco, la sfida di Francesco a quasi 88 anni, il viaggio più lungo. 4 paesi e 33.000 chilometri in 12 giorni, da Giacarta a Singapore, e a chi gli consiglia riposo risponde: non mi serve una suocera. E il viaggio, appunto, inizierà, durerà dal 2 al 13 settembre e toccherà in particolare Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Medici e infermieri al seguito, il piano per le cure in Australia in caso di emergenza. un'intervista a Pietro Beccari, amministratore delegato di Louis Vuitton, che ricordiamolo è title sponsor non solo della Vuitton Cup ma di tutta la Coppa America per l'edizione di quest'anno. Vuitton è il più grande marchio del lusso al mondo per entità di ricavi, circa 20 miliardi nel 2023. In questa intervista a Serena Tibaldi da Barcellona spiega: partecipare è bello, ma vincere ancora meglio. Dopo le Olimpiadi siamo partner di America's Cup, lo sport è un modo per arrivare ai clienti e noi in questo mondo siamo credibili. Anche la stampa ha un approfondimento sulle due elezioni nei due Länder tedeschi dell'ex Germania Est. Höcke, nostalgia nera, domani il voto in Turingia e Sassonia, l'ultradestra di AfD verso il 30%, occhi puntati sul candidato antinato e Unione Europea condannato per slogan nazisti. Questa è una cosa di cui avevamo parlato a Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizio. Björn Höcke era stato condannato perché era solito chiudere i suoi discorsi con una frase che veniva usata dai gerarchi nazisti. C'è anche, questa è una notizia che trovate su molti giornali, ma qui secondo me sulla stampa con la giusta enfasi, visto che abbiamo parlato di Afghanistan sapete che la coalizione di governo di Olaf Scholz ha deciso una stretta sulle regole per l'espulsione di delle persone alle quali viene negato la richiesta di asilo in Germania. I primi destinatari di queste nuove decisioni sono 28 profughi afghani, stretta di Scholz dopo l'attentato di settimana scorsa. Allontaniamo chi compie reati. Primo voto per Kabul, carico di rifugiati condannati. Condannati i contatti con i talebani, la linea dura dopo la strage di Solingen. E Amnesty International ha reagito dicendo: così facendo al governo tedesco vi rendete complici di tortura, perché si possono rimpatriare secondo le regole soltanto verso paesi considerati sicuri. Considerare l'Afghanistan un paese sicuro così è una scelta un po' azzardata. Vi segnalo, visto che ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, un intervento sulla stampa di Kevin Laganà, di Antonino Laganà, che è il fratello di Kevin Laganà, che aveva 22 anni quando un anno fa fu una delle vittime della strage ferroviaria di Brandizzo. E in questo intervento il fratello appunto della vittima dice: è bastato un anno perché lo Stato dimenticasse i morti di Brandizzo, anche se Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che in realtà sono state fatte delle scelte per aumentare la sicurezza, ma secondo appunto alcuni non ancora abbastanza. Vi segnalo dal Giorno una storia interessante che ci dà l'idea di come sia la situazione in tanti paesi italiani, e in particolare Baranzate, che è un comune qui lombardo, in aula l'80% di stranieri. È il comune più multietnico d'Italia e Luca Elia, il sindaco, dice: sbagliato etichettarli, sono bambini nati qui e lo Ius Scholae sarebbe il minimo. Un approfondimento sulla grande questione delle pensioni, che ho letto solo sul Messaggero: pensioni all'estero, chi non risponde perde l'assegno. Stretta dell'INPS, controlli in Europa, Africa e Oceania per verificare i requisiti di chi ha diritto alla prestazione. Vi dicevo, ecco, questa è l'ultima segnalazione che vorrei farvi, le due pagine sul Fatto Quotidiano, sul quello che sta succedendo in Francia. Salgono le quotazioni dell'ex socialista Cazeneuve, che forse secondo il Fatto potrebbe già essere nominato oggi come primo ministro designato. Ha rotto con il Partito Socialista per l'alleanza con Mélenchon, quindi appare probabilmente a Macron più moderato. E ci sono altri approfondimenti in queste due pagine del Fatto Quotidiano anche sulla candidata iniziale di Mélenchon, Lucie Casté, che fa parte della France Insoumise, che in realtà è stata bocciata quasi subito da Macron. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ringrazio Anna Riva in regia, tutti voi per l'ascolto e tutti voi per i messaggi al 349 238 6666. Vi ricordo che tutte le trasmissioni di Radio 24 possono essere riascoltate dal sito o dall'app in podcast. E a chi mi chiede quando la possiamo risentire, perché lunedì torna 24 mattino con Simone Spezia e Paolo Mieli, torna la programmazione normale, quindi alla domenica la rassegna stampa e poi durante la settimana la finestra sui giornali internazionali Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.